Cos'è il cristianesimo e chi è Cristo? Da un intervento del Cardinal Biffi a Granarolo. Il cristianesimo in sé non è una concezione della realtà, non è un codice di precetti, non è una liturgia, non è neppure uno slancio di solidarietà umana, né una proposta di fraternità sociale. Anzi, il cristianesimo non è neanche una religione, è un avvenimento, un fatto. Un fatto che si compendia in una persona. Oggi si sente dire che in fondo tutte le religioni si equivalgono, perché ciascuna ha qualcosa di buono. Probabilmente è anche vero, ma il cristianesimo con questo non c'entra, perché il cristianesimo non è una religione, ma è Cristo, cioè una persona. Io ho puntato su di lui la mia vita, l'unica vita che ho. E quindi sento il bisogno ogni tanto di contemplarne il mistero, di rinfrescare l'identikit di Cristo. Molte volte sentiamo parlare di Gesù Cristo, ma gli unici testi che ci parlano di Cristo sono i Vangeli. Perciò o si sta ai Vangeli oppure si rinuncia a parlare di Lui. Quindi non dirò neanche una parola che non sia documentabile dai Vangeli, a differenza di chi si inventa libri, film e parole. Prima domanda, la più semplice. Che tipo era Cristo Gesù? Che uomo era? Questo il Vangelo non lo precisa. E devo dire che un po' mi secca, perché ho puntato la mia vita su di lui e non so neppure di che colore fossero i suoi occhi. Era bello o era brutto? Beh, secondo me era bello. C'è un episodio dell'11° capitolo del Vangelo di Luca. Gesù sta parlando alla folla. All'improvviso una donna, lanciando un grido d'entusiasmo, dice: «Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha nutrito». Ecco, questo è il primo panegirico di Cristo ed è fatto in termini molto corporei. Tant'è vero che Gesù la rimprovera di trascurare la parola di Dio per soffermarsi sulla sua bellezza. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio. Noi ringraziamo però questa donna sconosciuta, e ci ha permesso di rispondere alla nostra domanda preliminare. Gesù era davvero un bell'uomo e aveva anche due splendidi occhi. Lo sguardo di Gesù colpiva chi lo incontrava. I Vangeli, soprattutto quello di Marco, parlano spesso del suo sguardo, penetrante su Simone che gli viene presentato dal fratello, affettuoso sul giovane ricco, quello che poi se ne va perché lui gli dice di lasciare tutto e seguirlo. Di simpatia su Zaccheo, il capo degli esattori delle imposte che rubavano, solo allora per carità, non voglio dare giudizi, che lo guardava stando appollaiato su un albero. E ancora di tristezza sull'offerta dei ricchi, di sdegno su quel che avveniva nel tempio, di dolore per chi lo tradisce. Insomma, il suo era uno sguardo che parlava e che faceva capire come Gesù avesse le idee chiare, molto chiare. Quando parlava non diceva mai, forse, secondo me, mi pare, e non aveva peli sulla lingua neanche con i potenti. Ricordate quando dà della volpe a re Erode? Una delle cose più belle di Gesù è che era un uomo libero, anche dai suoi amici. Quando San Pietro fa la sua professione di fede, ogni tanto ne azzeccava uno anche San Pietro, Gesù gli fa un panegirico mai dedicato a un uomo, tanto che San Pietro probabilmente si ringalluzzisce e comincia a pensare in grande. Ma quando Gesù gli annuncia che il suo destino è quello di essere mandato a morte, Pietro, che già si sente il primo ministro del regno di Dio, lo prende per un braccio e lo rimprovera. Gesù neanche lo guarda e lo tratta malissimo. Va via da me, Satana, tu non pensi alle cose di Dio, ma alle cose degli uomini. Niente male per un amico, no? Con i parenti poi certe volte era anche peggio. Quando Gesù abbandona la sua casa a 30 anni, loro lo considerano pazzo. Lo dice il Vangelo di Marco, il capitolo 3. Uscirono i suoi parenti per andare a prenderlo, perché dicevano: è uscito di sé, è fuori testa. Poi, quando la gente comincia ad andargli dietro, i parenti cercano di avvicinarsi a lui, perché capiscono che in qualche modo sta acquistando potere. E allora chiamano Maria per cercare di convincere Gesù a tornare da loro. E lui capisce tutto al volo e fa finta di non riconoscere nemmeno sua madre. Ma non crediate che fosse un uomo troppo duro. Gesù amava, ma anzitutto i bambini, sapeva capirli, dote che raramente noi adulti abbiamo. In genere, quando parliamo con loro, sappiamo solo chiedere quanti anni hanno e quale classe frequentano, roba che a loro non interessa niente. Lui invece, lasciate che vengano a me, poi gli amici. Aveva un forte senso dell'amicizia Gesù. Per esempio, era molto amico dei suoi discepoli e tra questi era particolarmente legato a Pietro, Giovanni e Giacomo. E ancora tra questi, soprattutto Giovanni gli era più amico. Insomma, anche lui aveva delle preferenze tra i suoi amici. Com'è giusto, gli amici non sono tutti uguali. Poi Gesù amava il suo popolo. Si sentiva pienamente ebreo, israelita, tanto che il pensiero della distruzione di Gerusalemme lo fece addirittura piangere. Ma c'è un'altra cosa nella personalità di Gesù che mi ha sempre colpito, la sua attenzione ai particolari. Gesù stava molto attento alle piccole cose della vita, anche perché sapeva che poteva farne delle parabole. Pensate a quella quasi emiliana del regno di Dio, che è simile ad una donna di casa che prende un po' di lievito e lo impasta con la farina finché è tutta fermentata. O quella dell'amico seccatore, che deve essere accontentato pur di potersene liberare. Verissimo. Mi ricordo i 9 anni in cui sono stato parroco a Legnano. C'era una donna che veniva a trovarmi ogni giorno, lamentandosi del marito. Ma cosa potevo fare io? Non potevo mica ammazzarglielo. E ce ne sarebbero tanti altri di episodi da ricordare. Nel capitolo 7 del Vangelo di Luca si racconta che Gesù è a pranzo da un capo dei farisei. A un certo punto viene dentro una di quelle donne che non si sa come chiamarle. Diciamo una lucciola. Questa donna si mette vicino a lui e comincia a fargli dei complimenti. Lo profuma. Era una scena gravissima. Come se a un pranzo parrocchiale di Granarolo, in cui sono invitati il sindaco e il maresciallo dei carabinieri, una di queste donne entrasse e si mettesse a fare i complimenti al parroco. Eppure Gesù non si scompone, anzi la difende quasi con cavalleria. Dal Vangelo dunque riconosciamo una figura umana eccezionale, al punto che quando Ponzio Pilato lo presenta alla gente dice: «Ecco l'uomo». E io invece dico: «Ecco il punto». Gesù era solo un uomo? Perché anche la maggior parte delle persone che non credono lo considerano un grande uomo da stimare. Ma è una posizione insostenibile se guardiamo quel Gesù Cristo, il quale dice di se stesso. Esempi. Si definisce figlio dell'uomo, che era titolo usato dalle profezie di Daniele per indicare un personaggio misterioso che sarebbe venuto dal cielo e che avrebbe posto fine alla storia. E con questo Gesù evoca la sua origine celeste e la sua definitività. Poi dice di essere più grande di Davide, e Davide era il re ideale, l'ideale della monarchia e della regalità per gli ebrei. Ma la cosa più seria la dice nel discorso della montagna: beati i poveri e via dicendo, ricordate? Beh, in quel discorso dice tra l'altro: avete udito che fu detto agli antichi, non uccidere, io invece vi dico. Pensateci bene, con questa frase Gesù quasi corregge la rivelazione di Dio e rivendica a sé anche il potere di giudicare l'uomo. E chi può farlo se non uno che si crede Dio? E le altre cose che raccomanda: chi dà la vita per me la troverà. O dare la vita per un uomo non è uno scherzo. Una volta in una visita pastorale un bambino mi ha chiesto: ma tu saresti disposto a dare la vita per il Signore? Io ci ho pensato su e gli ho risposto: senti, io sarei anche disposto a dare la vita per il Signore, però mi seccherebbe parecchio. Era un tentativo di mettere insieme il dovere con la sincerità. E ancora, dà da mangiare al tuo fratello perché in lui vedi me. Se un mazziniano storico dicesse: aiutate i fratelli perché in essi dovete vedere Giuseppe Mazzini, direbbe una cosa che non commuoverebbe nessuno, perché un uomo povero, vivo, è molto più importante di un Mazzini morto. Ma Gesù ripaga con la vita eterna. Lo dice anche San Marco, scrivendo nel suo Vangelo in maniera un po' umoristica: chi avrà lasciato il padre e la madre, i campi e la casa per me, avrà il centopro quaggiù, con le persecuzioni e la vita eterna. Come dire, prima un po' di botte, va bene, ma poi la vita eterna. perché il fatto è che Gesù sarà pure stato un grande uomo, un uomo eccezionale, ma soprattutto è Dio, è il Figlio di Dio, non come lo siamo tutti noi, come lo sono tutte le creature, come la farfalla della Vispa Teresa, anche lei è figlia di Dio. Lui è il Figlio, l'unigenito. Negli ultimi giorni di vita Gesù racconta una parabola, una delle più inverosimili nella sua struttura letteraria. A Gesù non interessa raccontare una novella verista, ma trasmettere un messaggio. È la parabola dei vignaioli infedeli, omicidi, che occupano il terreno del padrone senza dargli niente in cambio. Allora il padrone manda alcuni servi a riscuotere. I vignaioli li picchiano. Il padrone ne manda altri, ma i contadini li uccidono. E fin qui, secondo me, è un racconto un po' esagerato. Come facevano a pensare di uccidere così la gente e cavarsela senza problemi? Ma a questo punto la parabola diventa addirittura una cosa da matti. Il padrone dice: «Ah, ho un figlio unico, manderò lui, perché avranno timore di mio figlio». Ma chi è quel padre che, sapendo di avere in casa dei briganti, arrischi il suo unico figlio? E infatti i vignaioli decidono di uccidere anche lui, in modo da ereditare la proprietà del padrone. Chissà in quale codice sta scritto che l'eredità passa agli assassini dell'unico erede. Eppure si è verificato alla lettera. Infatti Gesù verrà ucciso fuori della vigna, fuori dalle mura di Gerusalemme. Ed è stato il padre a mandarlo. Mettete insieme tutte queste cose. Ne esce il ritratto di un uomo eccezionale che dice di essere Dio. Una provocazione. Ma noi dobbiamo raccogliere questa provocazione, perché se uno si presenta in questo modo, se dice di essere Dio, c'è poco da fare. O questo qui è matto, e allora non lo si può stimare, oppure è vero quello che dice, e allora bisogna inginocchiarsi. Non basta dire è un grande uomo. Che cosa sono andati a dire gli apostoli di lui? Il nucleo del messaggio cristiano qual è? Una parola sola, è risorto, si è risvegliato dalla morte. Gli apostoli sono andati in giro a dire che Gesù è risorto ed è ancora vivo, vivo oggi. Quando facevo scuola a Milano, all'istituto di pastorale, ho fatto una lezione sulla risurrezione di Cristo. Finita la lezione, una signora si avvicina e fa: «Ma lei vuol proprio dire che Gesù è vivo?» «Sì, signora, che il suo cuore batte proprio come il suo e il mio». «Ma allora bisogna proprio che vada a casa a dirlo a mio marito». «Brava signora, provi ad andare a dirlo a suo marito». Il giorno dopo la signora torna da me e mi dice: «Sa, l'ho detto a mio marito». E lui mi ha risposto: «Ma va, avrei capito male». Notate che quella era una catechista, eppure era sconcertata. Io le faccio avere la registrazione della lezione. Lei la fa sentire a suo marito. E lui alla fine crolla. Ma se è così, cambia tutto. Pensateci e ditemi se non è vero. Se quell'uomo, bello, buono, eccezionale, è davvero Dio, e se è ancora tra noi, allora cambia davvero tutto.